Veniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Continuiamo a leggere il capitolo 3 e penso che oggi riusciremo a finirlo e poi vediamo se attacchiamo il 4, cioè Caino Abele, o se lo lasceremo alla prossima volta. E siamo in questi racconti, ricordate che appunto sono delle narrazioni dove la domanda è appunto che cosa vogliono comunicarmi, e fra l'altro sono narrazioni importanti, fondamentali, perché appunto siamo nei racconti della creazione, dell'intenzione di Dio, quindi, e del mistero appunto della rottura della relazione fondamentale della vita appunto con il Signore. E allora abbiamo letto il capitolo 2, è iniziato il capitolo 3, questo per dire che il capitolo 2 e il capitolo 3 sono un unico racconto, quindi bisogna tenerlo presente, cioè cose che sono, che lo scrittore sacro comincia a narrare nel capitolo 2 sono importanti per comprendere il capitolo 3. Allora, primo fondamentale, il giardino. Dio crea l'uomo, lo pone nel giardino, e nel giardino, scusate se riprendo delle cose, ma è importante per riallacciare il discorso, e allora c'è il comando, che non è il divieto, il divieto è già l'interpretazione che poi il serpente darà, è la mitzvah, ricordate che non è neanche esattamente da tradurre come comando, l'indicazione di vita. Versetto 16, scusate, al capitolo 2, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. E allora il capitolo, poi dopo c'è il racconto della creazione della donna, ci siamo fermati su questo. Il capitolo 3 iniziava con questo nuovo personaggio, il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Allora, il serpente è naturalmente un simbolo, un animale che viene preso come simbolo, intanto di quel, dicevamo la volta scorsa, di quella creatura in qualche modo, perché vedete dice il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, quindi questa tradizione poi ebraica, cristiana e anche musulmana di una creatura, angelo di luce, creato bene, buono, però libero, è libero, la bontà vanno con la libertà, che per invidia di Dio, ricordate avevamo preso Isaia 14, si ribella a Dio e diventa un avversario, quindi colui che divide, qui il serpente naturalmente poi verrà chiamato in vari modi, che sono tutti però modi che dicono la funzione, cioè l'opera di questo male, il divisore, colui che divide. Satan è il nemico, l'oppositore. E allora è lui che va dalla donna, e vedevamo la volta scorsa, riprendo però, devo ripartire da qui velocemente, dicendo è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino, di per sé in ebraico non è proprio una domanda, ma è un'affermazione che si butta lì, quasi per chiedere conferma, cioè nel senso che poi, come dire, non è che io a me interessa proprio tanto, cioè perché allora l'altro dice, ma come mai tu mi fai questa domanda? No, è una cosa che ho sentito dire e tanto per far due chiacchiere te la butto lì e ti domando, no? Che ne pensi? Cioè, non mangiare di alcun albero del giardino? Vedevamo la volta scorsa, e già lo vediamo, che è vero che Dio aveva detto che non bisognava mangiare di nessun albero del giardino. Scusate, vive alla mano, vi chiedo di fare un esercizio, anche di darmi qualche feedback. È vero che Dio aveva detto, non è vero. Attenzione, un pizzico di verità c'è, no? Cioè, nel senso che è vero che Dio gli ha detto di non mangiare di tutti gli alberi, no? Però vedete, il serpente, intanto Dio aveva cominciato a dire tu potrai mangiare di tutti gli alberi, no? E il serpente questo lo lascia cadere, lo lascia cadere. E prende no? Quella piccola parte di verità, cioè che è vero che Dio ha detto non puoi mangiare di tutti gli alberi, no? Però lui dice, partendo da quello, dice, ha detto che non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Cioè, come dire, la tentazione funziona prendendo l'aspetto della mancanza, tagliando l'aspetto del dono, primario. Dio gli ha detto mangia di tutti gli alberi. Lui taglia. Tra l'altro, vi facevo notare la volta scorsa che nel capitolo 2, come viene chiamato sempre Dio? Signore Dio. E vi spiegavo la volta scorsa che corrisponde ad Adonai, che è il nome dell'esodo, quindi della memoria di un'esperienza che abbiamo fatto. Dio è il nome generico. Allora, anche qui la tentazione taglia la memoria. Il serpente non lo chiama Signore Dio, lo chiama Dio, lo rimpicciolisce, taglia la memoria. Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Vedevamo la volta scorsa che la donna comincia bene e poi va male. E quali sono gli errori? Allora, abbiamo detto che il primo errore qual è? È l'albero che... Allora, nel senso, tanto per capire, sto andando forse troppo velocemente per chi non c'era, ma dovete tener conto del racconto precedente, dove si era detto nel racconto precedente, capitolo 2, andate a vedere, versetto 8. Versetto 9: il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ok? Allora, di quale albero Dio dice di non mangiare? Dell'albero. Di quale Dio dice di non mangiare? Dell'albero della conoscenza del bene e del male. La donna, che già sul suggerimento del serpente sta cominciando a cadere, cosa dice? Dio ha detto, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, no? Dio aveva detto, e puoi mangiare, è un altro l'albero. E poi Dio non aveva detto, non ne dovete toccare, mentre la donna dice, non ne devi mangiare e non lo devi toccare. E poi ancora, perché altrimenti morirete. Dio aveva detto perché tu quando ne mangerai certamente dovrai morire. È diverso da altrimenti morirete. E c'è un altro errore che la donna fa, che la volta scorsa non l'ho detto, ma lo dico adesso e spiego anche cosa vuol dire. Qual è l'altro errore rispetto a quello che Dio... Vediamo se siete... Dio aveva detto perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. La donna dice, Dio ha detto non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Che cosa la donna non riporta esattamente di quello che Dio sta dicendo? Che aveva detto? Il tu. Dio aveva detto tu non ne mangerai. La donna dice, voi, vedete? È un significato, voi non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Allora, riprendiamo con calma. Ricordate, questo è un racconto simbolico. È un racconto... Come non c'è ancora Eva?
Nel capitolo 2, 16, quando dice tu potrai mangiare...
Sì, ma è il racconto. Non è quello il significato. Adesso non lanciatevi troppo, lasciatevi fare. Ma, primo...
Ma tu nel senso riferito ad Eva, è solo la
donna? No, era ad Adamo, era ad Adamo, era ad Adamo. Allora, primo sbaglia albero. Allora, ricordate che siamo in simbolo, è un racconto simbolico. Allora, il giardino è il luogo della vita. La vita in questi racconti che stiamo ascoltando è nella relazione. Nella relazione con Dio, nella relazione con gli altri, nella relazione con le cose, con il creato. Dire cos'è al centro del giardino, se il giardino è la relazione, significa dire cos'è al centro di una relazione, cos'è fondamentale in una relazione. Facevo l'esempio la volta scorsa che se uno a un'altra persona domanda chi è tuo padre e quello gli risponde mio padre, ma mio padre è uno che brontola, c'ha le sue idee, però fondamentalmente è la persona che mi ha amato e a cui io voglio bene. Diverso, la stessa domanda, che la risposta sia mio padre. Mio padre è uno che non mi ha mai permesso di vivere. Allora, vedete, un giardino dove al centro c'è la vita, l'albero della vita, e la donna che, su suggerimento del serpente, sta cominciando a mettere al centro del giardino il divieto. Chi è Dio? Dio è uno che mi vieta di vivere. Blocca la mia vita. È uno che ti dice tu no. E mi sembra che a volte una certa immagine che una certa chiesa lascia passare, fa passare di Dio, è proprio questa. Uno che fondamentalmente, quindi qua, ti dice non puoi. Il Dio delle regole, il Dio delle regole, fino a dove posso? No, ancora oggi, magari per i ragazzi o delle ragazze che siete più sensibili, allora vengono dal prete a dire, ma padre, ma prima del matrimonio, fino a dove possiamo? No? Cioè, quanti centimetri di pelle? Le regole. E Dio aveva detto non ne devi mangiare, ma ne puoi toccare. Ma vedete, qui la donna sta già cominciando a lasciarsi prendere appunto dalla bramosia, che sappiamo che poi che in fondo è il vero senso del serpente, lo vedremo, Cioè che già il serpente sta cominciando a presentare, no? Un dio della bramosia. Dio non vuole che tu mangi di nessun albero del giardino. Cioè della serie è tutto mio. E allora già la donna, lasciandosi prendere un po' da questo, dice non ne devo mangiare, e dato che il mio desiderio sarebbe quello di andare a mangiare, mi dico per fermarmi, non lo devo neanche toccare. Sapete quando ci sono quei desideri che sentiamo e che cerchiamo di rintuzzare perché diciamo no, non vanno, no? Per cui gli aumentiamo ancora di più il divieto per bloccare noi stessi rispetto a questo. E poi... certamente dovrai morire, è diverso, no? Dire dire se metti, guarda, non ci riesci, non ci provare nemmeno, ma se provi a mettere due dita in quelle prese, non ce la fai, oggi le hanno fatte una volta magari, no? E ti prendi la scossa, cioè, no? È come dire, ti fai male, no? È diverso dire così che dire non mettere la mano lì, perché altrimenti... Cioè, della serie che nella prima in qualche modo uno cerca di far passare che c'è una conseguenza insita nelle cose. Se metti la mano sul fuoco ti bruci. Nel secondo invece c'è quasi il dire non lo fare perché se ti becco, per cui io non lo faccio non perché so che no, ma non lo faccio perché ho paura di lui. Di questo Dio grande fratello che mi controlla e a un certo punto mi becca e mi fa morire. E poi quello che vi dicevo, l'altro errore della donna sul suggerimento del serpente, è il tu. Dio aveva detto all'uomo tu, cioè nel senso tu non ne mangerai perché c'è un altro, perché c'è il limite, e perché c'è un altro e perché tu possa lasciare spazio all'altro di vivere, perché non sei tutto tu, perché non è la bramosia che porta a volere tutto per se stesso, essere tutto lui, distrugge l'altro, non lascia spazio. Allora tu non mangerai perché di fronte a te c'è un altro, l'altro che sarà poi la donna, vedremo, no? E la donna, sul suggerimento del serpente, anche lei sta andando nella bramosia, no? E dice voi, cioè, no? Lei è l'uomo e dall'altra parte chi c'è? Dio. Dio. Per cui l'altro è Dio che mi limita. È Dio che mi limita. È Dio che ha tutto e noi non abbiamo niente. Noi abbiamo le briciole. Perché tutto è di Dio, tutto è di Dio. Dobbiamo implorarlo, dobbiamo far dire messe, dobbiamo fare preghiere perché ci conceda finalmente qualche briciola. E quando ce l'ha concessa, dobbiamo ringraziarlo. Perché mai che non l'abbiamo ringraziato? Perché quello lì è uno che se rigira, no, ci fa crepare sul momento. È tutto suo. E vedete, allora la donna dice, io lo farei. Ma non lo faccio perché mi ammazza. E il serpente disse alla donna, non morirete affatto, non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Interessante, no? Allora, se nel primo inizio il serpente comincia a presentare alla donna una falsa immagine di Dio, di un Dio egoista delle sue cose, è tutto suo, il passaggio successivo è un Dio egoista di sé. E fra l'altro uno che non ti dice la verità. Perché lui cosa ti aveva detto? No? Secondo, se ne mangerete, Dio aveva detto se ne mangerai, no? Morire morirai. Come dire, è certo che morirai. Cioè, se tu non lasci spazio all'altro, tu non vivi. Uccidi e muori tu. Perché la vita è nella relazione. Dove una relazione in un'alterità, dove c'è un limite perché l'altro possa vivere. La donna lo sconvolge, no? Per cui è un Dio che... Il serpente poi gli dirà, è un Dio che non è vero, ti prende in giro, non ti dice che in realtà tu non morirete, anzi, morirà lui. Perché nel giorno in cui voi ne mangerete, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come lui. Quindi se siete come lui, non avete più bisogno di lui. No, per tanti uomini Dio chi è? Quello da andare a scocciare quando si ha bisogno di qualcosa, no? Quando siamo in grandi difficoltà per delle prove della vita, per malattie, per situazioni di pericolo, no, eccetera, per cui andiamo a chiedere la guarigione, la salute, poi anche qualcosa anche di importante, ma meno in situazioni di pericolo, il lavoro, no, la fidanzata, il fidanzato, no, eccetera, uno va, no, ai santuari, fa dire messe, Però se a un certo punto tu sei come lui, cioè non hai bisogno di lui, che te ne fai? Allora vedete, il serpente sta dicendo, è lui che ha paura di morire. Perché nel momento in cui te ne liberi, lui non serve più. Allora un'altra falsa immagine di Dio, di un Dio egoista di sé stavolta. Prima delle sue cose, adesso di sé. Lui non vuole che tu diventi come lui. Ricordate, e poi ci torneremo ancora, quello che il serpente dice di vieto, in realtà è una mitzvah, cioè nel senso un'indicazione, no? Di dove tu potrai mangiare di tutti gli alberi, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ricordate che vi dicevo, questo si può essere tradotto anche del conoscere bene e male, e del conoscere bene, e vedremo, e del conoscere male. Cioè c'è un conoscere bene se tu accetti di non sapere tutto. Perché c'è un altro di fronte a te che tu non sei. E nel suo cuore, fino in fondo, non entri. Guardate, questo è anche nelle nostre relazioni, eh? Nelle nostre relazioni. Quando le relazioni sono sempre qualcosa che non sai mai come vanno a finire, no? La nostra paura e la nostra presunzione di controllare in qualche modo dice no, ma io quello lo conosco come le mie tasche, no? Lo conosco benissimo, so come, è tutto scontato, no? Ma in realtà sono delle frasi violente. Perché nel cuore dell'altro tu non entri. Non entri. Per cui conoscere bene è accettare il limite. Per quello non puoi conoscere totalmente, no? Perché c'è l'altro. Perché il cammino si fa in due. E allora vedete, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Non importa più quale albero, perché qui la cosa non si gioca sull'albero, tutto questo discorso si gioca su quale parola tu provi a vivere, di quale parola ti fidi. Perché c'era la parola del serpente, la parola di Dio, del Signore Dio meglio, e poi c'è un'altra parola del serpente che, pensate, si fa Dio. Perché lui si presenta come uno che sa tutto, che sa quello che Dio sa, no? Perché Dio sa, dice il serpente, e il serpente lo sa che Dio sa. Per cui si presenta come un altro Dio. Però è Dio che sa tutto, il Dio della concupiscenza. Per cui la domanda è: a quale parola uno si affida? E quindi la donna ormai si affida alla parola del serpente e va a prendere dall'albero, che era buono da mangiare, gradevole agli occhi, quindi buono, bello e desiderabile per acquistare saggezza, di per sé anche per acquistare intelligenza. È il saggio come colui che sa e conosce attraverso l'intelligenza ciò che è vero e ciò che è falso. E allora va a prendere dall'albero. E vedete qui la cosa è, la donna va a prendere per diventare Dio, no? Per quello che il Signore Dio gli aveva promesso, ma in un altro modo, no? Va a prendere per diventare Dio. Allora vedete un po' il peccato come cioè fare dell'albero il mezzo per cui io divento Dio. In qualche modo anche divinizzare l'albero, no? Perché attraverso l'albero io divento Dio. Il peccato, vedete, come fare dell'altro come oggetto il proprio assoluto, ma attenzione, si può fare anche delle persone il proprio assoluto. Nel senso che se dall'assoluto, da Dio, io mi aspetto la vita, allora si può fare di situazioni, di oggetti o anche di situazioni umane o di persone, quelle da cui ci si aspetta la vita, con la V maiuscola. Cioè nel senso, mi spiego meglio, quando parlo ai fidanzati, allora un po', i fidanzati più giovani, perché i fidanzati che già hanno anche un cammino un po' più lungo l'hanno sperimentato, ma i fidanzati più giovani che magari ancora un po' di romanticismo, ancora un po' di idealismo, no, ci si dice tu sei tutto per me, e ok, intanto lo si dice così, quando le cose vanno bene, al telefono, eccetera, abbracciandosi, va bene. Ma se uno lo pensasse fino in fondo, cioè vuol dire proprio così, uno dice guarda che quello, che quella c'è i suoi casini, cioè non è che proprio ha le sue cose belle, importanti, ma anche i suoi limiti. quando parlo agli sposati, i sposati mi dicono: padre, non l'abbiamo capito da tempo. Stia tranquillo, non sprechi molte parole. L'altro è l'altro, però è tutto. E allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Vedete, vanno, prendono, secondo la menzogna del serpente, e non diventano Dio. Si aprono gli occhi e non diventano Dio. Anzi, si accorgono di essere nudi, però se ne fanno foglie di fico per coprirsi. Allora, attenzione, intanto non diventano Dio. E come dicevo la volta scorsa, chiudendo l'incontro, commentando questo brano da tanto tempo, per molto tempo dicevo, come ho sentito ancora in certi commenti, che non diventano Dio. Perché non diventano Dio? È perché non siamo Dio. No, siamo creature, non siamo Dio. Dobbiamo farci una ragione. Ma poi, leggendo, continuando a studiare, eccetera, sono stato aiutato a capire che non è questa la risposta giusta. La risposta giusta è che non diventano Dio perché il Dio del serpente non esiste. Il Dio del serpente non esiste. Perché dire non diventiamo Dio perché lui è Dio e noi siamo creature è rimanere nel Dio del serpente. Che si dice, oh, cioè siamo limitati, lui no, no. Il Dio della concupiscenza non esiste, perché l'unico vero Dio è quello che lascia spazio, quello che pone limite a se stesso, che si mette da parte, si mette in penombra perché noi possiamo essere. E poi questa cosa della nudità, ricordate che il capitolo 2 si chiude, versetto 25, ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. E adesso scoprono di essere nudi, ma si mettono foglie di fico. Allora, come dire, la rottura della relazione con Dio incrina la relazione fra l'uomo e la donna. Nel senso che prima si poteva essere trasparenti nella nudità, che non è solo quella fisica, no? Ma quella interiore, e nella diversità, e questo non creava vergogna. Vergogna era il sentimento nella Bibbia della sconfitta. Cioè si poteva essere trasparenti l'uno di fronte all'altro senza aver paura di perdere. E avendo rotto il rapporto con Dio, anche il rapporto tra uomo e donna va in crisi. Non si è più capaci di essere nudi, di poter stare nudi alla presenza dell'altro, perché si ha paura, rimarrà con me? Mi vorrà bene anche se sono così? Gli posso dire questo? Mi capirà? Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Vedete, torna il Signore Dio, no? Questa scena si chiude con questo fallimento e torna appunto il Signore Dio. Prima si parlava di Dio, anche la donna, no? Le aveva detto, no, Dio, possiamo, ha detto, non ne dovete mangiare. Il versetto 8, così come è stato tradotto, poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio, non è una traduzione letterale, nel senso che, dato che la Bibbia noi cattolici la stiamo riavendo in mano da un tempo relativamente breve e siamo ignoranti, no, in grandi livelli, non colpevoli in gran parte, e allora che cosa fanno i biblisti insieme ai pastoralisti, insieme ai liturgisti? Appianano certi passaggi che sarebbero anche difficili anche per i preti stessi, che il livello, cioè anche di conoscenza, speriamo che cresca sempre più. Perché sto dicendo questa cosa qui? Perché qui c'è scritto: poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Vedete, è stata cambiata. E volete vedere la conferma, perché più avanti, dopo che il Signore dirà, versetto 9, dove sei, rispose: ho udito la tua voce nel giardino. Vedete? Non dice: ho udito il rumore dei passi nel giardino, ho udito la tua voce nel giardino, per cui era la voce che viene nel giardino. Allora, perché hanno cambiato? Perché andare a commentare e dire la voce di Dio che passeggiava nel giardino, uno dice: ma una voce che passeggia, una voce che passeggia. Però vedete, gli ebrei, i rabbini, che hanno una regola fondamentale che noi dovremmo imparare, è che se la parola non la capisci, non è un problema della parola, è un problema tuo, per cui non devi cambiare la parola, devi cambiare tu, cioè devi tentare tu di capire. E un insegnamento di questi rabbini, che è molto bello, che dice: una voce può camminare? Può passeggiare? Sì, perché tu passeggi e la voce di Dio è dentro di te. Bella questa, no? Tu passeggi e la voce di Dio è dentro di te. E allora vedete, viene passeggiando nel giardino alla brezza del giorno, alla ruah del giorno, no? Al vento di Dio. E l'uomo con sua moglie si nascosero dalla presenza del Signore Dio. Vedete, adesso a partire dalle false immagini che sono penetrate nel cuore dell'uomo e della donna, Dio fa paura. Bisogna nascondersi. Dio fa paura. Fra l'altro, il primo incontro è la condizione primaria del rapporto uomo-Dio dopo il peccato, cioè nella nostra condizione. Cioè l'uomo, Dio che viene e l'uomo che si nasconde da Dio. Questo lo dico perché ogni tanto noi facciamo come dire, i convegni e ci domandiamo: ma perché Dio tace? No? C'è sempre la domanda: ma perché il silenzio di Dio? Dov'era Dio ad Auschwitz? E molti autori, anche ebrei, dicono: sì, e dov'era l'uomo? Dove è stato il silenzio degli uomini? Che di fronte a tante cose hanno taciuto. E il silenzio della Chiesa. Per cui, sì, ma Dio, facciamo noi il silenzio di Dio, sto Dio che... No. Oppure ci sono a volte dei convegni cercatori di infinito. Caspita, immagini, no? In parrocchia uno, il parroco dice: ma scusa, tu di chi sei? Di che gruppo? Io? Cercatore di infinito, cacci, con tutto, bellissimo, no? Cercatori del Santo Graal, siamo un po' tutti Indiana Jones dello spirito che cerchiamo sto Dio che si nasconde, eccetera, eccetera. La Bibbia dice che di fondo la condizione di Dio dell'uomo e di un Dio che ci cerca, e noi siamo in fuga, siamo in fuga. Siamo in fuga da Dio. E il Signore Dio, che nella sua umiltà ci cerca, no? E vedete, loro si nascondono in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? No? Che? Cioè, scusa, uno va a casa di un altro, entra e dice: dove sei? Tu stai? No. Dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Vedete, questo fatto appunto di sentire quello che ci siamo noi e c'è Dio. Ci siamo noi e c'è Dio. La volta scorsa, due volte fa, leggendo il Vangelo di Matteo, abbiamo letto il brano delle tentazioni di Gesù, e l'avversario che attaccava Gesù essenzialmente su questa cosa, no? Cioè che non si può essere uomini con Dio, cioè nel senso che se tu vuoi essere uomo, questo Dio lo devi tenere a bada. Se vuoi stare con Dio, devi sacrificare la tua umanità. O sei con Dio contro l'umano, o sei con gli uomini contro Dio. Questa è la tentazione. Questa è la tentazione. e vedete, ho paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha fatto sapere che eri nudo, che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Fra l'altro vedete, no, l'uomo, a partire da quello che il serpente, pensa che Dio sa già quello che ha fatto, no? Anche noi pensiamo un po' così, Cioè, nel senso che Dio chi è? L'essere assoluto, onnisciente, no? Meno male che non l'ho studiato, sono arrivato dopo, ma quel catechismo, no? Cioè, per cui uno così sa già tutto, no? Invece qui non lo sa. Dio non lo sa. Guardate, dobbiamo prendere molto sul serio, cioè cogliere qualcosa di Dio a partire dalle scritture. Ricordate quello che vi dicevo già, un biblista mi piaceva che diceva, il Dio della Genesi è un Dio che non sa tutto. Chi cerca un Dio che sa tutto non legga la Bibbia, ma lo vada a cercare nel catechismo della Chiesa Cattolica. Perché lì Dio sa tutto. Ma nella Bibbia, e quindi nella Genesi, vedete, Dio non lo sa. Cioè, hai mangiato? Proprio di quello che ti avevo detto, di non mangiare per la vita. Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Bellissimo questa dinamica, perché qui non ci facciamo molto onore noi uomini, perché Dio fa una risposta, scusate, una domanda chiusa, sapete, le domande chiuse sono quelle che prevedono due risposte. Sì, no, ma l'uomo è creativo, per cui hai mangiato? La donna che tu hai posto accanto. Allora qui prima di tutto c'è il dire, no, quello che noi uomini diciamo sempre, voi siete la nostra rovina, cioè non riusciamo a vivere senza di voi, però allo stesso tempo, no, cioè, ecco, allora per cui la donna, e attenzione, lo scaricabarile non si ferma alla donna, la donna che tu mi hai dato. Cioè, chi è l'ultimo colpevole, responsabile di tutto sto casino?
Dio.
Ed è così, no? Cioè, noi sentiamo, ma Dio, no? Dio. Delle cose che facciamo noi, o delle cose naturali che diciamo, è Dio, no? Come quel terribile titolo del giornale che nei giorni passati, nei giorni di Rigopiano, scriveva Dio non è abruzzese. No. Allora, tu, la donna che tu mi hai dato, il problema, no, l'amo dice, è colpa tua, io sono un innocente travagliato dagli eventi della vita e da queste donne che tu mi hai posto accanto, e io ho mangiato. Il Signore disse alla donna, che hai fatto? E rispose alla donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. E la donna è più sincera, no? Dicendo, è così, e questa bramosia, attenzione, il serpente è da una parte una creatura, ci lascia intuire la Genesi, dall'altra parte è qualcosa che ci portiamo dentro, cioè nel senso che questa spinta a volere tutto ce la portiamo dentro. La bramosia è qualcosa che ci abita, dentro di noi c'è anche un'altra voce, e c'è la voce di Dio, c'è la voce dei nostri desideri di vita, ma c'è anche questa bramosia. E allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. La donna disse, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Allora attenzione, qui non è un giudizio, cioè nel senso che adesso c'è il giudice, no, che dà la condanna, e anche perché in un giudizio dove normalmente c'è il giudice c'è una parte lesa, no, e una parte che invece è rea, no, che è colpevole. Qui di parte lesa non c'è nessuno, se non Dio. E allora è piuttosto la rivelazione che Dio fa delle conseguenze della rottura, di quello che, con cui bisogna avere adesso a che fare, avendo scelto di mangiare, di non fidarsi più della parola del Signore. E vedete qui, prima di tutto il serpente, no? Che fra l'altro è l'unico, notate, la donna e l'uomo non vengono maledetti, viene maledetto il serpente. Però attenzione, non è neanche giusto per dire viene maledetto il serpente, perché in ebraico non è maledetto sii tu, ma è piuttosto, come la maggioranza delle volte nell'Antico Testamento, quando Dio parla, è una constatazione, cioè nel senso che tu sei portatore di maledizione, sei portatore di morte. La concupiscenza simboleggiata dal serpente è portatore e mortifera, perché distrugge l'altro, perché distrugge l'altro e distrugge se stesso in relazione con l'altro, no? Ecco, portatore di morte sia proprio sul fatto che sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai. La polvere nella Bibbia è proprio l'immagine della morte, no? Quindi è l'animale che più ha contatto con la morte. E ci sarà una lotta, ci sarà una lotta, si dovrà affrontare questa concupiscenza, per cui ci sarà inimicizia fra l'uomo e la concupiscenza, il serpente, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Vedete, una lotta nella quale però c'è la prospettiva di vittoria. Questa, no, la discendenza della donna ti schiaccerà la testa, quindi, e tu sarai insidia. E alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Vedete, come dire, no? Allora, qui ci sono alcune interpretazioni. Un'interpretazione va con questa cosa qui, cioè che il generare figli per voi donne e il costruire, lavorare il suolo per noi uomini anticamente venivano viste, e a parte io credo che lo siano ancora, delle attività dove più si è creativi, più si è generativi e più si è vicini a Dio, perché Dio è fonte della vita. Dio è colui che crea le montagne, che crea il mondo, eccetera, eccetera. Allora, in qualche modo, quelle due esperienze sono le esperienze che più ci pongono vicini a Dio. Però sono segnate oggi dal dolore, che possano far memoria, no? Di quale Dio noi ci avviciniamo generando figli e costruendo. E poi la constatazione qual è? La constatazione è il dolore legato alle gravidanze, cioè non è soltanto la gravidanza che ho, no? Ma piuttosto il mettere al mondo dei figli, che pure è una bella cosa, e allo stesso tempo è anche fonte di dolore. E lo sapete, chi vi ha dei figli lo sa meglio di me. Cioè, nel senso, per tutte le incomprensioni, per tutte le cose che naturalmente nelle relazioni anche lì vengono da voi, ma non sono come voi, sono altro da voi, sono altre persone, sono le cose, no? E poi anche verso il marito. Cioè, quindi in questa lotta dove uno sarà attratto dall'altro, ma come a volte succede, e nelle società maschiliste ancora di più, la violenza, la forza fisica che diventa violenza, eccetera, no? Porta a un dominio di morte. E anche all'uomo, questa volta il suolo, il lavorare il suolo, con dolore ne trarrai il cibo. Questo suolo che deve essere coltivato con spine, cardi, e questo sudore, questa fatica, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Questa relazione fra l'uomo e la donna che non è mai stata perfetta, cioè, nel senso che ricordate nel capitolo 2, già quando la donna viene creata dal lato, non tanto dalla costola, costola è una traduzione arbitraria, che si parla tranquillamente di costola, ma sappiate che è una cosa tradizionale, che il testo non dal lato dell'Adam, no? L'Adam quando si sveglia dirà: questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Che uno dice: bello, l'uomo parla, no? Sì, ma non parla la donna, no? E poi vedete: è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne. Come dire, questa è la condizione, no? Cioè di una, anche qui, una relazione uomo-donna che è chiamata a poter essere vita nell'alterità, ma non è che parte già così, è qualcosa che è chiamata a crescere, a lasciarsi giocare, a, come dire, a... Questo vale per tutte le relazioni, ma in modo particolare anche l'uomo-donna, lasciarsi bruciare nel proprio egoismo, no? Perché noi siamo più portati a dire: è nostro, è ossa, è mio. E allora non la chiama, vedete, fra l'altro non le parla direttamente, le dà il nome, ma fra l'altro il nome di una funzione: madre dei viventi. Chi è la donna per l'uomo? Quella che mi darà i figli, che farà andare avanti la vita, che deve funzionare, perché mi deve dare i figli, no? Così come probabilmente è culturale, dalle nostre parti, cioè non è passato molto tempo che era così, però mi colpiva che qualche anno fa, andando in Etiopia, appunto nei villaggi delle campagne, dove la cultura è ancora così, no? E padre e padre facevano l'accordo per il matrimonio del figlio e della figlia, e allora il padre del figlio insieme al padre della figlia controllavano la figlia, cioè doveva avere i denti a posto, spalle forti, no, perché doveva portare i pesi, no? E poi si mettevano d'accordo su quante mucche bisognava dargli in cambio. E questo è Etiopia, ma da noi non è stato neanche tantissimo, no? Magari non si controllavano i denti e le spalle, però non decidevate voi donne chi dovete sposare, eccetera, no? Quindi e poi il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Non riescono a stare più nudi l'uno di fronte all'altro, la relazione è inclinata, e allora c'è un gesto di misericordia, no? Che Dio fa, anche se sono tuniche di pelli, non sono vesti, sono tuniche di pelli, no? Cioè quasi come a dire che l'uomo deve anche rendersi conto che si è vestito della sua animalità, del suo istinto, e che è chiamato poi in qualche modo per noi cristiani, come dirà Paolo, noi arriveremo a vestirci di Cristo, quando Paolo dirà rivestitevi di Cristo. E li veste, e poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dall'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma dalla spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Allora, questi versetti, in particolare quello che il Signore Dio dice, sono tra i versetti più difficili della Bibbia, per cui, e naturalmente io non ho assolutamente il pensiero di riuscire così a spiegare, dire, ci sono tante interpretazioni e ce ne sono ancora. E questo biblista che sto seguendo, su tante cose, che si chiama Draven Hen, lui, fra l'altro, proprio perché i verbi antichi erano senza vocali, erano solo consonanti, tutte le parole erano solo consonanti, poi venivano vocalizzate. Allora, qui va bene come è stato tradotto, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, però di per sé andrebbe anche benissimo quest'altra traduzione che lui dà: ecco, l'umano era come uno di noi, per conoscere il bene e il male. Allora, piuttosto che è diventato, è la constatazione che poi fa, ma dice piuttosto quello che Dio voleva per l'uomo, che diventasse come uno di noi, conoscendo bene e conoscendo ciò che è male. Ricordate, conoscendo bene, che significa conoscere accettando il limite. No, so di non sapere, qui è una citazione che tutti conosciamo, no, so di non sapere. So che le mie conoscenze hanno un limite perché la realtà mi supera. So qualcosa. Così, pensate, no, come noi. Che bello questo, no? Rispetto anche al dire a volte anche certe visioni di chiesa o per dire... C'è anche quella parolina che spesso viene usata più in contesti giovanili, no? Del progetto di Dio. Uno deve scoprire il progetto di Dio. Sappiate che è una delle parole che io mi fa venire... Perché? Perché mi dà l'idea di uno che ha già deciso tutto. Uno deve scoprire qual è il progetto di Dio sulla sua vita. Ma intanto gli direi, scusa, ma tu che hai fatto il progetto di Dio su di me, no? Potevi almeno interpellarmi, cioè, verrebbe da dire, no, scusa, io un consiglio, dato che poi mi interessa, l'ho coinvolto io. Ma questa è un'idea, non è la Bibbia. La Bibbia ci dà piuttosto l'idea di uno che si mette a camminare con noi e che dice, vediamo, speriamo, io ci spero, dice lui. Camminiamo insieme, come si va a finire... Non lo sa neanche lui. Non lo sa neanche lui. Per cui è bello, no? L'umano era, no? Come uno di noi, era chiamato a essere uno di noi. Per cui adesso bisogna mettere un altro limite. Non è bastato il limite della parola, adesso che non stenda la mano sull'albero della vita. Proprio perché in qualche modo l'uomo possa cogliere il limite come possibilità di vita. Come possibilità di vita. Perché la vita è con gli altri. Allora accogliere il proprio limite significa poter lasciare che l'altro viva. Che l'altro sia. E lo sapete questo come è vero sia nelle relazioni interpersonali, anche nelle amicizie, no? Nelle amicizie... dove c'è una bella frase di Tagore, se non sbaglio, che io la cito negli esercizi spirituali per invogliare la gente a stare in silenzio e a non rompere le scatole l'uno all'altro, Il Tagore dice che la vera amicizia, il vero amico è colui che sa custodire la solitudine dell'altro. Chi sa custodire la solitudine dell'altro. E allora il Signore lo scacciò dal giardino, anche qui dobbiamo sempre interpretarlo, non è che il Signore che lo scaccia dal giardino, e lui è già fuori dal giardino. Se il giardino è la relazione, loro sono già fuori, perché non si sono più fidati, no, di Dio. E allora scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma dalla spada guizzante per custodire l'albero della vita. Allora, questa cosa dei cherubini poi tornerà tante volte nella scrittura, perché i cherubini saranno quelli che verranno messi sull'arca dell'alleanza. Ricordate, l'arca era, nel libro dell'Esodo si parla di come doveva essere fatta, era una cassa, e sopra la cassa c'era appunto il coperchio, e su questo coperchio Dio dice appunto a Mosè di incidere, scolpire due cherubini agli estremi di questo coperchio, l'uno verso l'altro rivolti. Poi tra l'altro dice qualcosa che è difficile da pensare, immaginare, nel senso che dovevano essere, che si dovevano guardare e dovevano guardare il contenuto dell'arca, cioè la Torah. Non so come l'hanno fatti, perché doveva essere un po' con due occhi che vanno in due, ma il senso è simbolico, no? Cioè, se tu guardi la parola di vita, puoi guardare l'altro. Custodendo la parola di vita, guardi veramente l'altro, no? E poi questo albero della vita, che lo ritroveremo in diversi brani, fino all'ultimo, fino all'Apocalisse, al capitolo 22, proprio alla fine, e al capitolo 22, nella Gerusalemme nuova, nella Gerusalemme celeste che viene da Dio, si dirà, capitolo 22, versetto 2, in mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. È bello, no? Quindi questo albero di vita che dà frutto sempre, e queste foglie che servono a guarire le nazioni. Questo albero della vita, e qui chiudo, che nella tradizione medievale sarà la croce fiorita. Queste bellissime croci, no, che nel Medioevo hanno fatto della croce che diventa l'albero della vita, che fiorisce, proprio a dire che il Signore che è la vita. Che... Bene, io sto andando piano, ma vorrei comunicarvi almeno in parte, la profondità di questi brani. La prossima volta faremo semplicemente un piccolo assunto, ma proprio telegrafico, per ricordarvi i punti centrali di questo brano, e poi faremo Genesi 4. C'era una domanda?
Sì, che dice, l'uomo è diventato come uno di noi.
Sì.
Di noi. Dio e chi?
Allora, qui, anche qui, si può dire Dio e la corte celeste, probabilmente. Dio e l'uomo che voleva che diventasse immagine sua. Sì. Può essere, o plurale maiestatis. No, no, questo, la divinità, e qui, nel senso, siamo noi cristiani che lo diciamo, ma l'autore, che rimaneva sempre uomo, è la divinità. Prego.
Una domanda, qui è della terra, no?
Sì.
La terra che è osso dell'uomo, eccetera.
No, la donna, no. La donna.
Comunque, c'è un osso che ha a che fare con la terra. L'osso, per intendere la terra, è quella del paradiso terrestre